I giochi dell'armonia presenta
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati, eccoci ancora una volta insieme per vivere gli appuntamenti e i momenti principali della settimana di Papa Francesco. Il Papa è rientrato dal viaggio in Messico, un appuntamento naturalmente molto significativo, e poi c'è stata la celebrazione del Giubileo della Curia Romana, altro appuntamento importante. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale. Si è svolta in Piazza San Pietro, misericordia e potere, il tema della riflessione del Papa. Ascoltiamola.
Proseguiamo le catechesi sulla misericordia nella Sacra Scrittura. In diversi passi si parla dei potenti, dei re, degli uomini che stanno in alto e anche della loro arroganza e dei loro soprussi. La ricchezza e il potere sono realtà che possono essere buone e utili al bene comune, se messe al servizio dei poveri e di tutti, con giustizia e carità. Ma quando, come troppo spesso avviene, vengono vissute come privilegio, con egoismo e prepotenza, si trasformano in strumenti di corruzione e morte. E quanto accade nell'episodio della vigna di Nabot, descritto nel primo libro dei Re, al capitolo 21, su cui oggi ci soffermiamo. In questo testo si racconta che il re di Israele, Acab, vuole comprare la vigna di un uomo di nome Nabot, perché questa vigna confina con il palazzo reale. La proposta sembra legittima, persino generosa, ma in Israele le proprietà terriere erano considerate quasi inalienabili. Infatti, il libro del Levitico prescrive: le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti. La terra è sacra perché è un dono del Signore, che come tale va custodito e conservato in quanto segno della benedizione divina che passa di generazione in generazione e garanzia di dignità per tutti. Si comprende allora così la risposta negativa di Nabot al re: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Il re Acab reagisce a questo rifiuto con amarezza e sdegno. Si sente offeso, e lui è il re, il potente, si sente sminuito nella sua autorità di sovrano e frustrato nella possibilità di soddisfare il suo desiderio di possesso. Vedendolo così abbattuto, sua moglie Jezabelle, una regina pagana che aveva incrementato i culti idolatrici e faceva uccidere i profeti del Signore, non era brutta, era cattiva. Decide di intervenire. Le parole con cui si rivolge al re sono molto significative. Sentite la cattiveria che è dietro di questa donna. Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Israel. Ella pone l'accento sul prestigio e sul potere del re, che secondo il suo modo di vedere viene messo in discussione dal rifiuto di Naboth, un potere che lei invece considera assoluto e per il quale ogni desiderio del re potente è un ordine. Il grande Sant'Ambrogio ha scritto un piccolo libro su questo episodio. Si chiama Naboth. Ci sarà bene in questo tempo di Quaresima leggerlo. È molto bello e molto concreto. Gesù, ricordando queste cose, ci dice: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Se si perde la dimensione del servizio, il potere si trasforma in arroganza e diventa dominio e sopraffazione. È proprio ciò che accade nell'episodio della vigna di Naboth. Jezabele, la regina, in modo spregiudicato decide di eliminare Naboth e mette in opera il suo piano. Si serve delle apparenze menzognere di una legalità perversa. Spedisce a nome del re delle lettere agli anziani e ai notabili della città, ordinando che dei falsi testimoni accusino pubblicamente Naboth di avere maledetto Dio e il re, un crimine da punire con la morte. Così finisce la storia. Morto Naboth, il re può impadronirsi della sua vigna. E questa non è una storia di altri tempi, Anche una storia d'oggi, dei potenti, che per avere più soldi sfruttano i poveri, sfruttano la gente. È la storia della tratta delle persone, del lavoro schiavo, della povera gente che lavora in nero e con il minimo per arricchire ai potenti. È la storia dei politici corrotti che vogliono più e più e più. Per questo dicevo che ci farà bene leggere quel libro di Sant'Ambrogio sul Naboth, perché è un libro di attualità. Ecco dove porta l'esercizio di un'autorità senza rispetto per la vita, senza giustizia, senza misericordia. Ed ecco a cosa porta la sete di potere. Diventa cupidigia che vuole possedere tutto, Un testo del profeta Isaia è particolarmente illuminante al riguardo. In esso il Signore mette in guardia contro l'avidità i ricchi latifondisti che vogliono possedere sempre più case e terreni. E dice il profeta Isaia: guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo finché non vi sia più spazio, e così restati soli ad abitare nel paese. E il profeta Isaia non era comunista, Dio però è più grande della malvagità e dei giochi sporchi fatti dagli esseri umani. Nella sua misericordia invia il profeta Elia per aiutare Acab a convertirsi. Adesso svoltiamo pagina. E come segue la storia? Dio vede questo crimine e anche bussa al cuore di Acab. E il re, messo davanti al suo peccato, capisce, si umilia e chiede perdono. Che bello sarebbe che i potenti sfruttatori di oggi facessero lo stesso. Il Signore accetta il suo pentimento. Tuttavia, un innocente è stato ucciso e la colpa commessa avrà inevitabili conseguenze. Il male compiuto, infatti, lascia le sue tracce dolorose e la storia degli uomini ne porta le ferite. La misericordia mostra anche in questo caso la via maestra che deve essere perseguita. La misericordia può guarire le ferite e può cambiare la storia, ma apri il tuo cuore alla misericordia. La misericordia divina è più forte del peccato degli uomini, è più forte. Questo è l'esempio di Acab. Noi ne conosciamo il potere quando ricordiamo la venuta dell'innocente figlio di Dio che si è fatto uomo per distruggere il male con il suo perdono. Gesù Cristo è il vero re, ma il suo potere è completamente diverso. Il suo trono è la croce. Lui non è un re che uccide, ma al contrario, dà la vita. Il suo andare verso tutti, soprattutto i più deboli, sconfigge la solitudine e il destino di morte a cui conduce il peccato. Gesù Cristo, con la sua vicinanza e tenerezza, porta i peccatori nello spazio della grazia e del perdono. E questa è la misericordia di Dio. Grazie.
Lunedì scorso, giorno della solennità della cattedra di San Pietro, si è celebrato il giubileo della Curia Romana, dapprima una riflessione nell'aula Paolo VI, tenuta da padre Marco Ivan Rupink, teologo gesuita, direttore del Centro Aletti, che ha parlato del ruolo della Curia e della forma della Curia e della sostanza, nel senso coprire la distanza tra noi e il nostro uomo contemporaneo, ferito come noi, è uno dei compiti di chi lavora anche nella Curia. Poi la celebrazione della Santa Messa nella Basilica Vaticana, dopo che una lunga processione si era svolta dall'Aula Paolo VI sino alla Basilica attraverso la Porta Santa. Il Papa, uno tra i tanti fedeli. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Talari e mozzette, cravatte e cappotti, le une accanto agli altri in processione sotto la Porta Santa, poi ancora vicine durante la messa in basilica, sono le divise di chi presta servizio nella Curia Romana e in tutti i dicasteri e istituzioni collegate alla Santa Sede, divise di sacerdoti e di laici, diverse nella foggia, ma unite dalla stoffa dell'unica domanda che investe, spiega Papa Francesco, chi è al servizio del Papa e della Chiesa, la domanda di Gesù ai suoi più intimi: voi chi dite che io sia? Il Papa è partito da qui, da un quesito che, afferma subito all'omelia, è chiaro e diretto e di fronte al quale non è possibile sfuggire o rimanere neutrali, né rimandare la risposta o delegarla a qualcun altro. Una domanda che però non ha nulla di inquisitorio, anzi è piena di amore e bussa al cuore per chiedere disponibilità.
Lasciamo che la grazia plasmi di nuovo il nostro cuore per credere e apra la nostra bocca per compiere la professione di fede e ottenere la salvezza. Facciamo nostre dunque le parole di Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Il nostro pensiero e il nostro sguardo siano fissi su Gesù Cristo, inizio e fine di ogni azione della Chiesa.
Gesù, ripete il Papa, è il fondamento e nessuno ne può porre uno diverso. Lui è la pietra su cui dobbiamo costruire, la roccia grazie alla quale, osservò Sant'Agostino, la Chiesa regge, pur agitata e scossa per le vicende della storia.
Non crolla perché è fondata sulla pietra da cui Pietro deriva il suo nome. Non è la pietra che trae il suo nome da Pietro, ma è Pietro che lo trae dalla pietra, così come non è il nome Cristo che deriva da cristiano, ma il nome cristiano che deriva da Cristo.
Da questa professione di fede, prosegue Francesco, deriva per ciascuno di noi il compito di corrispondere alla chiamata di Dio. Qui il Papa si rivolge in particolare a cardinali e vescovi, ai pastori, perché siano profondamente ciò che questo vocabolo evoca, secondo il Vangelo, cioè pronti con la pecora smarrita, quella ferita, quella malata.
Fa bene anche a noi, chiamati ad essere pastori nella Chiesa, lasciare che il volto del buon Dio pastore ci illumini, ci purifichi, ci trasformi e ci restituisca pienamente rinnovati alla nostra missione. Che anche nei nostri ambienti di lavoro possiamo sentire, coltivare e praticare un forte senso pastorale, anzitutto verso le persone che incontriamo tutti i giorni. Che nessuno si senta trascurato o maltrattato, ma ognuno possa sperimentare prima di tutto qui la cura premurosa del buon pastore.
Imitandolo, conclude Francesco, siamo chiamati ad essere i collaboratori di Dio nell'impresa fondamentale e unica di testimoniare la vita della grazia.
Lasciamo che il Signore ci liberi da ogni tentazione che allontana dall'essenziale della nostra missione. E riscopriamo la bellezza di professare la fede nel Signore Gesù. La fedeltà al ministero bene si coniuga con la misericordia di cui vogliamo fare esperienza. Nella Sacra Scrittura, d'altronde, fedeltà e misericordia sono un binomio inseparabile. Dove c'è l'una, là si trova anche l'altra. E proprio nella loro reciprocità e complementarietà si può vedere la presenza stessa del buon pastore.
Misericordia e anche misericordina. 40.000 di queste misericordine, cioè la scatolina a forma di medicinale con dentro la coroncina della Divina Misericordia, sono state distribuite domenica scorsa in Piazza San Pietro per volere di Papa Francesco. E all'Angelus il Papa ha parlato del Vangelo della Trasfigurazione e lanciato un forte appello contro la pena di morte. Ce ne parla Amedeo Lo Monaco.
Il viaggio che ho compiuto nei giorni scorsi in Messico è stato per tutti noi una esperienza di trasfigurazione. Il Signore ci ha mostrato la luce della sua gloria attraverso il corpo della sua Chiesa,
Un viaggio, quello del Papa in Messico, che ha avuto il baricentro spirituale nel pellegrinaggio al santuario della Madonna di Guadalupe.
Rimanere in silenzio davanti all'immagine della Madre era ciò che prima di tutto mi proponevo e ringrazio Dio che me lo ha concesso.
Il pontefice si è quindi soffermato sull'incontro a Cuba con il patriarca di Mosca e di tutta la Russia, Kirill.
Un incontro tanto desiderato pure dai miei predecessori. Anche questo evento è una luce profetica di risurrezione di cui oggi il mondo ha più che mai bisogno. La Santa Madre di Dio continui a guidarci nel cammino dell'amicizia e dell'unità.
Dopo l'Angelus, Papa Francesco ha ricordato che domani avrà luogo a Roma un convegno internazionale dal titolo Per un mondo senza la pena di morte, promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Un segno di speranza, ha affermato, è costituito dallo sviluppo nell'opinione pubblica di una sempre più diffusa contrarietà alla pena di morte.
Il comandamento non uccidere ha valore assoluto, riguarda sia l'innocente che il colpevole.
Anche il criminale, ha detto infine il Papa lanciando un accorato appello, mantiene l'inviolabile diritto alla vita.
Faccio appello alla coscienza dei governanti affinché si giunga ad un consenso internazionale per l'abolizione della pena di morte e propongo a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare, che nessuna condanna venga eseguita in questo anno santo della misericordia.
Abbiamo sentito che domenica il Papa ha ripercorso un po' le tappe principali del viaggio in Messico che si era concluso giovedì. E giovedì è arrivata anche la conferenza stampa che in aereo normalmente il Papa tiene. E ce ne parla Francesca Sambatanelli.
Un vescovo che cambia la parrocchia ad un sacerdote quando si riconosce un caso di pedofilia è un incosciente e la cosa migliore che possa fare è la rinuncia. È perentorio Francesco quando in spagnolo gli si chiede della pedofilia in Messico, del caso Maciel. Il Papa rende quindi omaggio al predecessore Benedetto XVI. Fu l'allora cardinale Ratzinger, ricorda Francesco, che nella Via Crucis del Venerdì Santo disse che bisognava pulire le porcherias della Chiesa, le sporcizie. Il passaggio dalla lingua spagnola a quella italiana vede il Papa rispondere alla questione immigrazione, cardine della campagna elettorale negli Stati Uniti, con il candidato Trump che ha dato al Papa dell'uomo politico per le sue posizioni nei confronti dei migranti. Cita Aristotele il Papa perché fu lui a definire l'uomo animale politico e spiega che una persona che pensa soltanto di fare muri non è cristiana. Ma, aggiunge, bisogna vedere se Trump ha detto così le cose. Francesco parla poi dell'incontro e dell'abbraccio con Kirill a Cuba, sulle reazioni alla dichiarazione congiunta firmata dal Papa e dal Patriarca. Francesco esprime preoccupazione per le critiche nate in Ucraina da parte dei greco-cattolici, che si sarebbero sentiti delusi e traditi dal documento, e allo stesso tempo però aiuta nell'interpretazione dell'intervista con la quale l'arcivescovo maggiore ucraino, Shevchuk, aveva denunciato i sentimenti del suo popolo. Da una parte l'aspetto dogmatico delle dichiarazioni dell'arcivescovo in piena comunione con il vescovo di Roma, dall'altra l'espressione delle idee personali, diritto di ognuno in merito alla dichiarazione congiunta e non all'incontro con Kirill, precisa Francesco. Passaggio successivo relativo all'Italia ed è chiaro Francesco quando ribadisce che il Papa non si mischia nella politica italiana, rispondendo alle domande sulla legge sulle unioni civili. Un parlamentare cattolico aggiunge deve votare secondo la propria coscienza ben formata, ribadendo il ben formata e come il suo pensiero sulle persone omosessuali sia quello contenuto nel catechismo della Chiesa Cattolica. Francesco parla poi del virus Zika e del rischio per le donne in gravidanza che ha condotto alcune autorità a proporre l'aborto o di evitare la gravidanza.
L'aborto non è un male minore, è un crimine, è un male assoluto.
Non bisogna confondere, prosegue, il male di evitare la gravidanza con l'aborto. Sui divorziati e risposati Francesco ricorda che il documento post-sinodale di imminente uscita, forse prima di Pasqua, riporterà tutto ciò che il Sinodo ha detto e spiega inoltre come fondamentale siano sempre la preparazione al matrimonio e l'educazione dei figli. Un'amicizia con una donna non è un peccato, prosegue poi il Papa rispondendo ad una domanda sull'amicizia tra Giovanni Paolo II e la filosofa americana Anna Timinienka.
Un'amicizia con una donna non è peccato. Il Papa è un uomo. Il Papa ha bisogno anche del pensiero delle donne.
I cristiani sono chiamati ad impegnarsi a portare la misericordia di Dio soprattutto dove c'è sete di speranza. Il Papa lo ha ricordato a più di 25.000 presenti nell'udienza giubilare di sabato scorso in piazza San Pietro. Il Papa ha anche ricordato che Gesù è il grande impegno di Dio nei nostri confronti e ha ribadito che la sua misericordia cambia il cuore dei peccatori. Termina così il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.